Benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast. Oggi vi porto direttamente nel cuore pulsante della cultura italiana in Germania. Ci troviamo a Monaco di Baviera per raccontarmi le atmosfere, le storie e soprattutto le voci del Fest. Per chi ancora non lo conoscesse, il Fest è il Festival della letteratura italiana a Monaco di Baviera. Un appuntamento imperdibile che getta un ponte culturale tra Italia e Germania, portando il meglio della nostra narrativa contemporanea a contatto con il pubblico d'Oltrealpe. Questo straordinario evento è organizzato da Elisabetta Cavani. In questa puntata speciale abbiamo il privilegio di ascoltare i primi tre grandi autori che io, Valentina Linsalata, ho incontrato e intervistato per voi. Mettetevi comodi e iniziamo. La nostra prima ospite è una delle voci rivelazione della narrativa italiana recente. Si chiama Claudia Lantieri, è siciliana, con una solida esperienza nel mondo dell'editoria e delle librerie. Ci porta in una Sicilia densa, specchio di anime segreti. Il suo romanzo d'esordio si intitola L'isola e il tempo, edito da Einaudi. La storia si sviluppa a Vulcanello, una piccola isola dell'arcipelago Eoliano, nell'estate del 1970. Tutto inizia con il naufragio di una barca da cui si salva solo un bambino, mentre gli altri passeggeri sembrano svaniti nel nulla. Attorno a questo mistero si muove una comunità isolana sospettosa, dove il tempo sembra scorrere con regole proprie e la verità si nasconde tra i silenzi e le rocce laviche. Un noir letterario potente che indaga i nodi della colpa e della memoria.
Allora, nel tuo libro la ricerca della verità diventa un'ossessione che un po' isola anche il personaggio. È il classico libro che quando leggi l'ultima pagina continui a interrogarti sul messaggio. L'hai pensato come un racconto o volevi proprio questa doppia lettura?
L'ho pensato come una forma. L'ho pensato prima di tutto come una forma. L'ho pensato come una forma temporale in particolar modo. Cioè un tipo di racconto che si allontana da alcuni luoghi che sono incroci emotivi densi per la voce narrante che li esplora e che si avvicina a luoghi in cui si sente in qualche modo più al sicuro. E in questo senso la chiave per dipanare il mistero dell'interiorità di questo protagonista è ascoltarlo, seguire i suoi indizi, seguire le ossessioni, le frasi che lui ripete con ossessività e che sono, ho cercato di costruire proprio come dei veri e propri sassolini per il lettore, come delle spie.
Spulciando su Instagram ho letto Ricucire, che è un progetto che mi sembra meraviglioso. Mi puoi dire qualcosa in più su questo progetto?
Sì, il luogo in cui è ambientato il romanzo è un luogo a cui io sono molto affezionata ed è un posto che ha subito dei danni abbastanza rilevanti ad opera di un ciclone lo scorso 20 gennaio. Dunque Ricucire è un campo di volontariato che chiede alle persone di venire a intanto esplorare l'isola, che è l'isola di Linosa, e aiutare nella ricostruzione di sentieri e luoghi in cui la macchia mediterranea è stata sterpata, fare delle operazioni di pulizia delle plastiche e anche nello spirito di scambio e di restituzione ai volontari di gratitudine nei confronti del tempo che decideranno di dedicarci, è anche un festival culturale con dei momenti di presentazione di opere letterarie, dei momenti teatrali, dei reading di poesia e degli interventi musicali. È un po' anche il pretesto di far conoscere un luogo molto speciale per tante persone in un periodo dell'anno non iperturistificato.
Infatti mi sono chiesta, tu sei nata a Noto, vivi a Palermo, perché Linosa?
Io non sono nata a Noto, però.
No?
No, io sono nata a Caltanissetta.
A Caltanissetta,
guarda, Noto. No, non ti preoccupare. Mi vuoi riproporre la domanda?
Allora, sì. Infatti io mi chiedevo...
Qui non dico volentieri che sono nata a Caltanissetta, perché è un posto in cui
rifacciamo
dei legami...
Allora io mi chiedevo, tu vivi a Palermo, una città bellissima che ammetto che sia la mia preferita in assoluto, e non riuscivo a capire come mai avessi proprio scelto un altro tipo di città che è Linosa, che è cioè che non è come barocca come Palermo. E c'è un motivo quindi sentimentale verso questa città o questo paese?
Linosa è un'isola, un'isola
Un'isola.
di 450 abitanti, di circa 5 km quadrati, forse è il posto più piccolo in cui qualcuno può rifugiarsi. È un porto, oggi la nostra chiacchierata si è aperta con questa riflessione di Phoebus Stassi su come le biblioteche in qualche misura dovrebbero essere dei porti. E in questa metafora i libri sono anche delle navi che vanno avanti e indietro da una sensibilità a un'altra, dalla sensibilità di chi scrive, dalla sensibilità di chi legge. Quindi in questa navigazione io sono approdata a questo rifugio molto ricco per via della vita genuina che vi si svolge, direi. Quindi è un luogo di ristoro per me, è un luogo di ricalibratura.
Adesso facciamo un gioco, abbiamo parlato di navi, di mare, mettiamoci un naufragio. Sei su un'isola deserta, hai con te soltanto un libro che magicamente non si è bagnato dal mare. Quale libro sarebbe?
Faccio veramente, veramente, veramente fatica a rispondere a questa domanda perché per me i libri sono delle porte, dei tramiti con altri mondi, con altri pensieri. E quindi un libro non è mai soltanto un libro che decido di leggere, è una chiave per approdare a qualcos'altro, soprattutto durante una ricerca narrativa, durante una ricerca preliminare alla scrittura, durante anche un momento privato, forse, quando sento il bisogno di alleviare una malinconia. Allora il libro è quel cassettino di un immaginario scheletro che apro nel momento in cui spero di trovare una risposta. E quindi gioca l'asso, il libro che stiamo cercando poi in realtà è il libro accanto a quello che ci serviva. Però non sono sicura che questa citazione sia di Calasso, quindi forse
Oddio.
la puoi verificare
La
prima di
verifico all'asso.
eventualmente la tagli. Sì. Ti rispondo a qualcos'altro relativamente al libro, così magari hai voglia di
Va bene così.
fare un montaggio. Ah, perfetto,
Grazie.
va bene, grazie.
Dalle atmosfere intense della Sicilia ci spostiamo verso una storia che profuma di estate, di sfide e, beh, decisamente di gelato. Il nostro secondo ospite è Peter Peter e con il suo libro Gelato, pseudonimo dietro cui si cela una penna capace di unire ironia, freschezza e un pizzico di nostalgia. Il suo libro, intitolato semplicemente Gelato, si trascina in un'avventura imprenditoriale e umana travolgente, la storia di chi decide di reinventarsi, di inseguire un sogno artigianale e di esportare un pezzo di autenticità italiana e di dolcezza nel mondo, affrontando le fatiche, i cliché e le grandi soddisfazioni del mestiere. Una lettura che fa sorridere, riflettere e che celebra la passione che ci spinge a cambiare vita. Sentiamo l'intervista con l'autore.
Nonostante la cucina italiana sia ormai globale, il rito del gelato non passa mai di moda in Germania. Secondo lei perché?
Perché è combinato con l'immagine dell'Italia. Io sono stato in questo mitico Val di Zoldo che quasi nessuno conosce, provincia di Belluno, da dove venivano quasi tutti i gelatieri italiani in Germania e hanno riformato anche la nostra gastronomia. Pensiamo un po' com'era la Germania anni fa, erano verrerie scure con tanto legno, poi questi italiani hanno fatto queste gelaterie un po' improvvisate, con mobili moderni, con un po' di musica da jukebox, così hanno dato un stile di vita, un Lebensgefühl, per dirlo in tedesco. E ancora oggi, se giri nei piccoli paesi della Germania, spesso non c'è più un Gasthof, non c'è più un'osteria, ma nel centro c'è quasi sempre il Caffè Roma,
È
dove
vero,
la gente si
caffè
incontra,
Roma o Venezia.
o Venezia, o Rialto.
Quindi le volevo chiedere, lei è un giornalista come me e sa benissimo che cioè, il tratto che ci accomuna tutti noi giornalisti sono la curiosità. Noi andiamo a cercare sempre la notizia, ma anche la curiosità. Scrivendo il suo libro, Gelato, c'è qualcosa che ha scoperto di curioso, un aneddoto, qualcosa
Sì,
che ci vuole raccontare?
direi di sì. È un piccolo paese, si chiama Piccinisco. Ha mai sentito questo nome?
No.
così una brava italiana normale, perché penso che il 98% degli italiani. Picenesco sta proprio nel sud del Lazio, al confine con Molise e Abruzzo, nel Parco Nazionale degli Abruzzi. E lì il 90% della popolazione erano emigrati in Scozia per fare o gelato o fish and chips.
Uguale.
Ma sia come sia, lì c'è una gelateria che esiste dal 1946 e fa solo un gelato, gelato di latte, solo un tipo, però è una razza, non so, bruna alpina che pascola liberamente in questo parco degli Abruzzi, tutto con latte crudo. E la signorina che continua questa cosa è una giornalista del Rai, però si è decisa di continuare questa cosa. Lavora a Roma, spesso è andata nelle migliori gelaterie di Roma e ha sentito: non è male il gelato di vaniglia qui, ma a Picenisco era meglio così. E questo paese è proprio nascosto,
Adesso voglio andare a
nascosto.
assaggiarlo.
Io adesso organizzo un viaggio proprio a Picenisco. Dormiamo in una villa inglese, che ormai il rapporto è forte. Questo è forse il posto più segreto che ho conosciuto facendo queste cose.
Bello. E l'ultima domanda che le
No?
faccio, nella locandina dell'ottava edizione del Fest ci sono le onde, quindi proviamo a fare questo gioco. Lei viene naufragato in un'isola deserta in mezzo al mare e può
Ok.
e ha un libro con sé che non si è bagnato. Che libro vorrebbe avere con sé?
Miei libri?
Ok, ci sta.
No, in questo caso prenderei un libro complicato, non so, forse qualcosa di classico, Don Quixote, o un libro che non sono mai riuscito a leggerlo davvero, ma con tanto tempo, essendo molto interessato nella letteratura, questa sarebbe l'occasione di approfondire. O Shakespeare,
Wow,
opera omnia di Shakespeare.
grazie
Sperando che
mille.
posso tornare dall'isola
Ma ovviamente sì, no, ovviamente
con un
sì.
inglese perfetto dopo.
Ah, ecco, questo è anche carino. Grazie mille.
Chiudiamo questo trittico di grandi incontri con una firma amatissima del noir e del thriller psicologico italiano. Sto parlando di Giampaolo Simi, giornalista, scrittore e sceneggiatore toscano, noto anche per il suo lavoro nella serie TV Nero a metà. Simi ha una capacità unica di scavare nelle crepe della provincia italiana e della borghesia. A Il Fest ci ha presentato il suo ultimo affascinante romanzo, Tra lei e me, edito da Sellerio. Al centro della trama troviamo una coppia, un matrimonio che sembrava solido e che invece si rivela un terreno minato di segreti, omissioni e ambiguità. Quando un evento drammatico spezza l'apparente normalità, i protagonisti sono costretti a fare i conti con ciò che hanno mai voluto vedere l'uno dell'altra. Un romanzo magnetico che esplora il confine sottilissimo tra amore, possesso e verità. Ecco la mia chiacchierata con Giampaolo Simi.
Da giornalista non posso che notare che molte delle sue storie potrebbero finire nelle pagine di cronaca. Mi incuriosisce capire il processo dove prende spunto, se dai giornali oppure una scintilla che nasce con qualcosa che trova nella quotidianità.
Qualche volta è capitato di leggere una notizia e di pensare che dietro quella notizia ci fosse una storia che non necessariamente aderiva alla realtà di quella notizia. E è successo così, per esempio, con Rosa Elettrica, parecchi anni fa, un titolo che riguardava, insomma, i baby killer della mafia, che in realtà poi era un titolo anche fuorviante, quella storia era molto diversa, però qualche volta, ecco, l'attualità ti dà una scintilla su cui poi la fantasia elabora e l'immaginazione elabora, perché quella storia ti fa pensare che dietro ci sia qualcosa di non ancora del tutto raccontato, una zona da esplorare. E altre volte magari ti può capitare veramente anche di incontrare o di vedere una persona per strada che magari che non conosci e immaginare che dietro quella persona, come quella, insomma, famosa donna seduta sul treno, viaggiatrice sul treno, raccontata un po' da Virginia Woolf, e dire, immaginarsi, ma che vita fa quella persona? E da un particolare, appunto, da un cappello, dai capelli, da un vestito, da una camicia sgargiante, pensare che ci sia una storia dietro, che magari non è quella reale.
Lei con Tra lei e me è un romanzo di silenzi e quel dubbio terribile di abitare con uno sconosciuto. Una volta chiuso il libro e risolto le storie, il dubbio rimane dentro nel lettore praticamente. Era progettata fin dall'inizio questa doppia valenza del libro oppure è nata così, spontaneamente?
No, credo che fosse nella natura del libro. Succede che, ecco, premetto che ci sono certe cose che non si capiscono del libro finché non lo scrivi e finché le persone non ti dicono le sue opinioni, le loro opinioni, come
Sì.
stai facendo tu in questo momento. Allora capisci delle cose in più con il tempo. Tra lei e me parla di relazioni intime, di prossimità, possiamo dire, insomma, di relazioni familiari anche. E spesso le relazioni familiari sono le più misteriose, perché nessuno di noi capisce veramente perché ci si lega a una persona invece che a un'altra. E si sceglie una persona, le ragioni sono misteriose, e quindi con queste ragioni misteriose può anche darsi che alcune parti di quella persona noi non le conosciamo, o addirittura non le vogliamo conoscere.
Ultima domanda, facciamo un gioco. Dato che la copertina di questo evento sono le onde, c'è una barchetta che vede davanti a sé. Facciamo finta che lei su questa barca e c'è un naufragio. Non è che parte tanto bene. Finisce su un'isola deserta e con sé può avere un qualsiasi libro a disposizione. Che libro vorrebbe? Soltanto uno, eh?
Uno solo.
Uno solo. Vabbè, deve essere un po' una
Sì, no,
tortura.
è un gioco. Vabbè, la cosa mi fa particolarmente male perché venendo da un posto di mare, il naufragio vuol dire che abbiamo fatto male il nostro lavoro. No, a parte tutto, se dovessi proprio sceglierne uno, Madame Bovary di Flaubert.
Grazie mille.
Però è veramente, mi sanguina il cuore, però, come ha detto un critico, James Wood, ha detto: esiste un modo di raccontare prima di Flaubert e un modo dopo. E questo credo che per me è sufficiente a sceglierlo. Di niente.
Tre autori, tre stili, tre modi diversi di raccontare la sfumatura della vita e delle storie umane. Ringrazio ancora Claudia Lantieri, Peter Peter e Giampaolo Simi per essere stati con noi e per aver portato la loro energia nel nostro podcast. Il nostro viaggio tra le voci del Fest non finisce qui, vi aspetto nelle prossime puntate per continuare a scoprire insieme i protagonisti del festival. A presto!